Ciao a tutti, ascoltatori della Bandiera Nera. Oggi da Verona, col blocco, continua la nostra serie di puntate e quest'oggi affronteremo un argomento radicato nella cultura europea, ovvero il paganesimo, specificamente quello nordico. Però partiremo usando una base un po' moderna, ovvero una serie TV che in questi anni ha spopolato su Netflix, ovvero Vikings. Insieme a Pici da Verona, cominceremo
Buongiorno a tutti.
questo viaggio. Prima però un po' di musica.
Dei tuoi sogni, arginando quegli scogli, nei salotti dell'ignavi, nei bisogni degli schiavi, nei problemi dei mediocri, tu non ti perdere mai.
Dalle spalle e pedalare, perché devi conquistare, non sentire quelle voci che ti danno mille croci, che ti vogliono indifeso, che ti vogliono già reso, che ti hanno già venduto, che non hanno mai creduto.
Trovati, cominciamo col dire appunto che Vikings è una serie TV che va in onda dal 2013 e e ha avuto veramente un successo enorme, diciamo, a livello come popolarità. Infatti molte persone si sono riavvicinati, hanno riscoperto, diciamo, questi culti perduti, andati nel tempo, grazie a questa serie TV. Vikings comunque era come storia parte parlando della vita e delle, diciamo, della leggenda di Ragnar Lothbrok, che era un leggendario re svedese, che appunto nella serie fa proprio la sua carriera da contadino, perché diventa conte e re e infine leggenda. Ecco, avviso, in questa nostra puntata vi avvisiamo subito, potrebbe trovare qualche spoiler, in caso chiediamo scusa se qualcuno deve ancora vederla. Poi, tornando a noi, poi oltre a Ragnar, che è il personaggio principale, ci sono altre figure storicamente esistite, come la Gerta, il conte Rollo, e Bjorn la corazza, Ivar Senzosa e tutti i figli di Ragnar, diciamo, e Visek, Ube e Sigmund. Adesso lascio prova la parola a Capici, che anche lui vi illustrerà appunto diciamo la serie.
Sì, come diceva il buon Sembe, Vikings ripercorre proprio tutta la mitologia, quella che è nordica, proprio dall'introduzione ai primi saccheggi sulla costa britannica dell'Lindisfarne, e ripercorre molto bene la vita di quello che è stato uno comunque dei personaggi principali della cultura nordica, se non anche più famoso. Infatti ci sono scritti molti libri, molti testi sulle saghe di Ragnar Lothbrok e poi successivamente sui suoi figli. E come cosa possiamo dire, comunque la serie TV, l'autore, che chiamiamo più il regista, ha cercato in tutti i modi di essere più fedele possibile, e da un punto di vista c'è riuscito alla grande, a quello che era il vero mito, i veri costumi nordici nel periodo del Medioevo. Ovvio che comunque, essendo una serie TV, c'è da dire anche che ci sono piccole sfumature che ovviamente gli autori hanno dovuto un po', come si può dire, dare una loro versione.
Una po' romanzata, diciamo.
Esatto, dare una loro versione, vero? Giusto per creare, attirare un po' il pubblico e gli spettatori.
Comunque, tutto sommato, diciamo, ci sono riusciti in pieno. Infatti, i risultati, diciamo, il pubblico ha apprezzato molto questo sforzo. Inoltre, la serie, oltre al popolo di Norreni, in Scandinavia ci fa conoscere, diciamo, i popoli che abitavano all'epoca in Inghilterra, che appunto saranno vittime delle razzie dei vichinghi, e anche comunque popoli come, ci sarà una puntata dove andremo tipo nella Spagna sotto il dominio musulmano, e perfino i Rus di Kiev, che erano diciamo gli antenati degli moderni russi e ucraini, che comunque però sono frutto, diciamo, delle migrazioni sempre vichinghe, che dalla Svezia appunto stabilitesi nell'est Europa. Comunque c'è sempre la stessa radice, diciamo, vichinga pagana, perché comunque nella serie loro sono ormai già convertiti al cristianesimo.
Sì, anche comunque se principalmente i Rus, chiamiamoli Rus così ci capiamo, e comunque le loro tradizioni le hanno mantenute. Dopo comunque in quel periodo lì si è molto diffuso il cristianesimo, e come si vede anche nella serie TV sono molto cristiani, però ecco, non si fanno mancare ancora le loro vecchie tradizioni, comunque come si vede specialmente nell'ultima stagione.
Esattamente, infatti anche nel mondo anglosassone e anche in quello parigino, infatti troviamo già lì un'Europa già cristianizzata, nonostante appunto quando vedremo le scene con Ragnvald, il re del Wessex, ci sono appunto diciamo dei rovine dell'antico della Roma imperiale pagana. Infatti c'erano le scene in cui Ekberg con Ragnar Lothbrok appunto si confronteranno su discussioni sugli antenati, che fa anche sul primo del cristianesimo cosa c'era, così. Quindi non è che la serie vede mettere due fedi fanatiche contro, lascia punti di riflessione. Per esempio, causa più eclatante è Monaco Athelstan, che compare in prima stagione vittima della razzia dei vichinghi, preso come schiavo sotto Ragnar, che comunque lui da monaco cristiano si aprirà al paganesimo, prima per convenienza perché sennò veniva fatto fuori decisamente, poi comunque poi inizia a integrarsi bene con le comunità norrene, inizia infatti, se sbaglio correggimi, ad abbracciare anche appunto il paganesimo come visione del mondo, tipo la natura, tipo il Tatempesta, Chiamatelo di Thor.
Sì, diciamo che qua adesso nella serie TV inizia a sentire proprio, inizia a vedere un po' gli dèi, chiamiamolo così, come significato, lui proprio vede la figura di Udino, vede le figure degli dèi e non vede più la luce del cristianesimo, ecco quello, più che altro la figura di Atest, che poi comunque con lungo andare ritroverà comunque la fede in Dio, perché comunque c'è da dire anche quello.
Infatti, io mi ricordo una sua frase che fa che quando sentiva tipo il rumore della natura così, erano gli dèi che parlavano per lui.
Sì, perché nel mondo chiamiamo il mondo pagano, tutto era Dio, cioè erano gli dèi, tutto quello che ci circondavano erano gli dèi, perché comunque la natura, i segni, ma non solo nella mitologia norrena, perché come possiamo vedere anche negli scritti romani, come ad esempio la fondazione dell'Urbe, i segni divini erano dati anche ad esempio dal volo degli uccelli, vero? Per allora era come un manifestarsi del Dio in quel momento lì.
Infatti, nella serie ritornerà appunto la figura del corvo, che è un animale importantissimo per la tradizione appunto pagana, così. Che
Perché il corvo comunque erano gli occhi di Odino, per quello.
infatti, lo vedremo infatti quando muore Ragnar, che Bjor si trova in Sicilia, appunto quando gli Scandinavi riescono a raggiungere il sud Italia, avrà come Odino, si presenta a Bjorn come un sogno di corvi prima.
Sì, Odino diciamo che per comunicare la morte del padre ai vari figli si presenta tramite i corvi. In un primo contesto si presenta fisicamente, adesso non ricordo di preciso a quale dei figli, però comunque ecco il segno dei corvi, perché si vede bene anche in quelle scene, come i fratelli riescono a sentire attraverso i corvi la voce di Odino che li chiama dicendo di tornare in patria perché il padre era morto.
Poi infatti quella morte della leggenda del re Ragnar, che diciamo, aveva portato tutti i popoli norreni a scoprire nuove terre, perché all'inizio della serie i norreni praticamente lo razzano soltanto verso est. E Ragnar è l'unico che va controcorrente e dice: ragazzi, ma il mondo non è solo est, c'è anche l'ovest. E infatti poi la storia gli dà ragione, infatti poi grazie a questa sua intuizione di andare verso ovest nasce la sua leggenda e si apre un nuovo mondo. Possiamo comunque dire che, sì, avendosi verso ovest, poi ci sono anche, oltre alle conquiste, anche scoppiano nuovi popoli. C'è cioè, poi la l'assedio di Parigi, che viene
Sì,
presentato bene
nuove
nella serie,
culture, tutto, una serie.
sempre comunque ricordando, mantenendo le varie identità di ogni popolo. Cioè, nonostante nella serie vedremo che Ube e Torvi, per tenere le terre in Inghilterra, sono costretti a diciamo, perdere la fede nei loro dei, però
Sì, a battezzarsi.
dopo, quando Ube si trova in combattimento, cioè, riscopre appunto gli dei, cioè, evoca diciamo, Udino, e questo comunque cioè, la tradizione, cioè, diciamo, la spiritualità loro non puoi rimuoverla così.
Sì, perché c'è da dire anche comunque come si vede bene nella serie TV il confronto tra, torniamo su Atestan e Re Ragnar, perché comunque Re Ragnar è molto affascinata con la fede cristiana, cioè era più incuriosito più che affascinato, e si vede proprio come i due, pur avendo fedi diverse, andavano molto d'accordo, erano quasi un suo miglior amico, poi comunque a lungo andare chiamiamoli norreni perché i vichinghi non mi piace chiamarli vichinghi, i norreni, e quello loro lungo andare con le espansioni iniziano un po' più a vedere il mondo sotto un altro certo punto di vista, più a puntare sul commercio che sulle guerre, più a puntare su, come si può dire, anche come si vede anche tanto bene nella serie, per come diciamo prima sempre, che pur di ottenere qualcosa erano anche disposti a perdere la fede nei loro dei e a battezzarsi addirittura. Perché? Perché comunque per loro era un qualcosa di nuovo e dopo si dice che lo facevano per scherzo, giusto per dargli il contentino, o che magari alcuni lo facevano realmente perché erano affascinati da questo nuovo Dio, a questo nuovo mondo. Però ecco.
Però comunque il caso più eclatante è Conte Rollo, che appunto lui si è convertito al cristianesimo per diventare una persona di potere importante in Francia, però nonostante dopo un po' di anni fosse, cos'era, duca,
era diventato duca,
sì, era un altro rango durante la Francia dopo Carlo Magno, era importantissimo, ormai era entrato un cristiano, però nonostante questo, quando sono andato a trovargli, diciamo, Bjorn e la spedizione vichinga che doveva andare appunto in Sicilia, lui nonostante fosse anni integrato ormai sul sistema, sì, appunto, sì, così parigino e cristiano, lui mollò tutto nonostante fosse una persona di potere così, e dice: sento il richiamo degli dei dell'avventura,
sì, e parte. Sì, lui si sente ancora vichingo dentro, infatti lo dice questa frase all'interno della serie TV, che lui dentro si sente ancora un guerriero vichingo perché vuole andare a combattere e di razziare. Una frase infatti di Rollo che mi è rimasta molto impressa è quella quando dice a sua moglie che fa: io quando sento un tuono, per voi è un semplice temporale, ma per me ancora Thor che batte il suo martello. Ecco, quindi come Rollo in questo momento, lui sì, si è convertito al cristianesimo, sì, ha assunto tutti i costumi, i valori dell'epoca, da Parigi, però dentro di sé è ancora comunque che è nato e cresciuto nel nord, vero? Quindi dentro di sé c'è ancora quello spirito da guerriero, da avventura. Spirito da guerriero d'avventura è comunque uno dei tratti principali di quelli che erano i guerrieri vichinghi.
Esattamente, perché comunque il paganesimo è una visione di mondo anche.
Erano abili navigatori, abili guerrieri, perché comunque, specialmente nelle prime stagioni, come si può vedere, se noi ci basiamo tanto sulla serie TV, ma anche realmente, storicamente parlando, i vichinghi erano visti come il diavolo, ma perché? Perché quando arrivavano le prime incursioni nell'ovest, quindi le prime coste ad essere attaccate era l'Inghilterra all'epoca, anche se non era proprio chiamata Inghilterra ancora, perché c'era Wessex, c'era la Mercia, c'era divisi in mille regioni. Diciamo che il guerriero vichingo si era fatto la fama, ma perché anche storicamente parlando i berserker, ad esempio, che erano i guerrieri più temuti, più feroci, e assumevano anche sostanze stupefacenti. Infatti in tanti scritti latini vi vedevano che scrivevano proprio che questi guerrieri erano, cioè non riuscivi a fermarli perché erano talmente, avevano il sangue alla bocca, la ferocia nel combattimento, che anche se tu li ferivi era come non fargli niente, poche,
sì,
parole.
Infatti, perché comunque secondo la loro visione di mondo, appunto, cioè per loro morire in battaglia era il massimo della vita, quindi loro non cercavano altro, mentre il cristianesimo adesso è una religione che era più portata sulla pietà, sul porgi l'altra guancia, così un soldato cristiano si difende la sua terra, però non avrà mai quella, secondo il punto di vista, quella carica, quella ricerca della bella morte,
sì,
che ha
hanno la visione
che
del
guerriero vichingo.
Non hanno proprio la visione del guerriero, del fatto di che per loro è proprio il Valhalla, ecco, che sarebbe il paradiso dei cristiani, il Valhalla. Loro puoi andare nel Valhalla, bisognava a tutti i costi andare nel Valhalla perché non c'era altra morte migliore, sennò.
Il Valhalla, comunque, ricordiamo, era il palazzo d'oro d'Odino, dove chi cadeva in battaglia veniva accompagnato dalle Valchirie.
Esatto.
Poi, infatti, oltre al Valhalla, viene fatto riferimento alla serie a Ragnarok. Se vuoi un po' spiegarlo un po', te pici.
Ragnarok, mitologicamente parlando, sarebbe, chiamiamola proprio tra di noi, la fine del mondo, dove tutte le forze, perché non esistono le forze del bene e del male nella mitologia nordica, esistono le forze dell'ordine e del caos, e si dice che quando Ragnarok accadrà, dove tutte le forze del male, il lupo Fenrir e il serpente del mondo verranno fuori, ci sarà un'ultima battaglia tra le forze dell'ordine, quindi chiamiamo Odino, i suoi figli e tutti quanti, Thor, verranno giù insieme ai guerrieri morti, perché comunque c'è da dire che non proprio tutti avevano l'onore di sedere nel Valhalla, solo i guerrieri più meritevoli, proprio perché, ed è per questo che era anche un punto in più per i vichinghi, per dire di darci dentro, mettiamola,
esatto,
così,
no, esatto,
in battaglia, giusto, perché,
esatto,
perché non era per tutti andare nel Valhalla, perché il Valhalla, cioè, con Ragnarok, si poteva avere l'onore di uscire insieme a Odino e gli altri dei per combattere l'ultima battaglia, che sarebbe stata la fine del mondo, dove poi l'ultimo dio sopravvissuto rigenererà tutto quanto, un nuovo ciclo. questo sarebbe, questo in poche parole sarebbe un po' Ragnarok, che comunque viene tanto anche ripreso nella serie TV, in tante scene si vedono proprio loro che sa che spiegano ad Altestan, la scena ad Altestan, di quello che funziona.
Spieghiamo a questo cristiano ignorante cos'è Ragnarok.
Esatto. E lo spiegano con molto timore, perché comunque, cioè, come, tutto, come normalmente che sia, se si parla di fine del mondo...
È come se un cristiano parlasse dell'Apocalisse, comunque.
Esatto, poi c'è la stessa identica cosa, perché comunque c'è da dire, cioè, ci sono anche, chiamiamole tra virgolette, similitudini tra il cristianesimo e il paganesimo. Allora, il cristianesimo è fondato su un solo Dio, la differenza è quella, il paganesimo invece è esatto, monoteista.
Comunque le feste cristiane in Europa, cioè, hanno ripreso i solstizi pagani, tipo come Ferragosto, che è tra poco appunto è palese, era la feria di agosto, e Natale era il solstizio d'inverno.
Sì, che poi il Natale è più una tradizione nordica, il discorso del Natale. Poi c'è da dire anche comunque che, parlando proprio più di mitologia, c'è un paragone che si può fare tranquillamente, come nel cristianesimo Gesù Cristo muore e risorge, quindi siamo nel periodo della Pasquale con la morte e la risurrezione, e nel paganesimo, anzi chiamiamo il mondo nordico, Odino resta impiccato all'albero della vita, che sarebbe l'Yggdrasil. Adesso non mi ricordo preciso quanti giorni.
Sono 9 giorni.
Sono 9 giorni, ecco, 9 giorni per apprendere la conoscenza, no? Se non ricordo
male.
Cioè, vediamo come quindi è poi risorgere.
E comunque, perché appunto il cristianesimo, quando è entrato in Europa, ha dovuto per forza adattarsi, perché comunque noi popoli europei, sì, il cristianesimo ha segnato la nostra storia, perché comunque... Le tradizioni cristiane sarebbero le vere tradizioni pagane, come tutte le pici.
Sì,
cioè, si è dovuto riadattare al cristianesimo in base al territorio che ha trovato.
Sì, ecco, l'unico difetto del cristianesimo era che non avevano neanche un poco rispetto, comunque, perché tante chiese, tante cattedrali che sono nate, prima di essere nate, lì c'era un culto sacro, chiamiamolo così. E allora loro l'hanno sconsacrato per far nascere la nuova chiesa battezzandola, dopo
esatto,
tutto quanto.
Hanno, diciamo, un po' satanizzato.
Cercato di eliminare, ecco, queste forme pagane.
Hanno satanizzato anche gli idoli pagani, come Baphomet, cioè, tutti diventa pagani, sì, di luce. L'hanno un po', giustamente, loro, cioè, per la loro visione, li vedevano come non corrispondevano mica ai loro canoni, allora li hanno, diciamo, un po' sconsacrati.
Sì, dopo c'è da dire anche comunque che stiamo parlando di un cristianesimo medievale, vero? Cioè, adesso non prendiamo proprio che il cristianesimo che al giorno d'oggi è uguale, identico al cristianesimo medievale, è un cristianesimo che dove la Chiesa chiedeva, puntava molto fortemente su quello anche che era il controllo anche dello Stato, all'epoca, e puntava molto sulla religione, infatti in tante battaglie, ad esempio le crociate, per esempio, proprio le battaglie sante, vero? Cioè, qui si vede proprio come
esatto, quella, diciamo, medioevo era comunque un'epoca, e c'è da riconoscere che anche il cristianesimo ha avuto il suo lato, diciamo, guerriero, appunto, come ti ha citato le crociate, fa richiamo appunto la guerra santa per motivare, diciamo, appunto i popoli a combattere.
Sì, anche una più per, sì, difesa di fede.
Sì, oggi proprio una cosa che c'è. Il territorio di oggi, il giorno d'oggi, è una cosa che non si immagina.
Ma oggi, io, come la vedo io oggi, scusa che siamo anche in un'altra mentalità, chiamiamola più aperta, tra virgolette.
Sì, diciamo, nel mondo moderno.
Tanta,
diciamo,
gente, comunque, sta, vedo anche di persona che comunque il cristianesimo sta un po' perdendo la sua vera, come si dice, quello che sarebbe il vero cristianesimo.
E comunque, infatti, invece questi culti pagani stanno mettendo, appunto, oggi in Europa, stanno un po' tornando pian piano.
Sì, stanno un po' rinascendo, infatti sono molti gruppi, ad esempio io conosco di persona due miei amici che loro sono proprio, sono studiosi, vero? Hanno fatto ricerche su ricerche, e una ha scritto anche un libro su questo argomento. E loro proprio hanno creato un gruppo chiamato Eteni Italiani, dove si trovano tutti chiamiamoli adoratori in termini sbagliato, e tutti i fedeli del mito nordico,
esatto,
si scambiano informazioni, creano eventi, cioè
Esatto, diciamo che in questa modernità che viviamo stiamo un po' riscoprendo le nostre radici pagane.
Esatto, ma più che riscoprendo, diciamo che stanno venendo fuori, cioè esistevano già prima, è solo che prima erano viste in modo troppo crudele.
Poi giustamente dopo 2000 anni di cristianesimo...
Cioè stanno ritornando fuori, perché prima era quasi quasi uccidere una persona, sì, cioè, era quasi un reato, adesso invece... Anche quel mito romano, vero? Ma anche lì conosco un caro amico che lui è pagano, però lui segue più la tradizione romana.
Sì, esatto, adesso noi stasera parliamo appunto del mito nordico. Comunque nel paganesimo c'è quello mediterraneo, c'è quello baltico.
Sì, ci sono molti pagani, molti stili, chiamiamoli così.
Diciamo, ogni popolo, diciamo, ha la sua versione.
Sì,
che comunque hanno comunque la stessa radice politeista, esatto. Diciamo, e infatti gli dei corrispondono, diciamo, Odino, Giove,
sì, Zeus. Esatto, Zeus, cioè, certo. Che poi comunque se ci facciamo caso, se tutte queste religioni le mettiamo insieme, hanno sempre comunque, tra virgolette, la stessa storia.
Sì,
c'è che il padre, c'è il discorso del morire e risorgere, cioè... È tutto un richiamo, cioè, non so come dirlo, non lo diresti tu.
Yeah, comunque, io dico, essendo appunto di radici indoeuropee, abbiamo tutti quanto lo stesso, diciamo, lo schema, un po' termine un po' banale, la stessa struttura gerarchica, esatto. Diciamo, che c'è il padre degli dèi, e poi gli dèi, i semidei, e poi ci siamo noi mortali.
Sì, però se ci fai caso, sono tanto uguali tutte queste religioni.
Sì, perché comunque noi, cioè, adesso nei popoli europei, siamo la radice indoeuropea, infatti ci sono anche similitudini con i Veda, appunto, dell'India, delle emigrazioni arie, appunto, in India. Però questo è un altro discorso,
torniamo sul mito nordico.
Esattamente.
Che comunque c'è da dire che il mito nordico nasce ancora molto prima, già ancora all'epoca, perché per far nascere il mito nordico dobbiamo spostarsi in Germania. In Germania è proprio dove si espande, cioè dove inizia la nascita del vero mito nordico, con i Celti. Perché i Celti, comunque, c'è da dire, tutti chiamano i Celti, non lo sono tutti, no, i Celti c'è da dire che comunque erano la maggior parte delle tribù maggiori all'interno di quasi tutta la mezza Europa, anche perfino il nord Italia, comunque era sotto influenza celtica, per dirvi. E sì, c'è i Celti, e che dopo con quel tempo si sono sviluppati. Come esempio i britanni, dopo sono venuti i norreni, però qui abbiamo sempre la stessa mentalità, nel senso di comunque c'è cioè cambiano solo i nomi, ecco, degli dèi all'interno delle varie tribù, ma sono sempre quelli.
Però comunque è la nostra tradizione, d'altronde.
Sì, è anche la nostra tradizione, perché comunque le rune non sono vichinghe, le rune esistevano già anche, esatto, con i britanni,
anche in Grecia sono state trovate delle tipo, cioè, la runa sigla,
sono più vecchie dei vichinghi le rune, comunque, che poi le rune, ma anche questo serve da farci un discorso, una puntata a sé a parte sulle rune, perché
o comunque a qualche spunto buttiamolo,
le rune comunque erano, chiamiamoli, cioè proprio terra simboli magici che comunque solo druidi o persone che tra virgolette iniziate,
diciamo,
oppure, esatto, che erano in contatto con gli dèi, riuscivano a leggere e a trasmettere.
Esattamente, perché una runa conteneva, a parte il suono, anche una conoscenza, tipo la runa Agar sta per accogliere il tutto, dominare il tutto. La runa Algis, la runa della vita, della fertilità.
Poi c'è la runa della guerra,
c'è della vittoria.
Però ecco, ancora oggi gli studiosi fanno fatica ancora a dare il vero significato a queste rune. Cioè, sì, hanno il loro significato, ma non fanno ancora fatica a capire come funzionino.
Sì, esatto, come leggerlo precisamente.
Esatto, come funzionino.
Appunto, è un mistero un po' ancestrale che, diciamo, più
ed è anche quello il bello, il fascino delle rune.
Esatto,
anche.
Che comunque, cioè, parliamo delle origini del mondo, comunque, c'è, cioè, proprio simboli antichissimi, primordiali, quindi...
Perché, come si può vedere, se torniamo un po' sulla serie TV, anche una piccola curiosità, i norreni, i vichinghi, e ci facciamo caso, sugli scudi erano disegnate le rune, poi si pitturavano anche in faccia, perché c'era la runa, quella della guerra, che si pitturavano, se non ricordo male, sulla fronte, eppure aveva anche le armi, cioè il fatto di avere le rune era anche un segno di protezione, di forza.
Esattamente,
come era il martello di Thor, Perché comunque c'è da dire che Thor nella mitologia nordica sarebbe stato il dio che proteggeva la terra, cioè Midgard, che serve la terra in questo momento. E allora, se chi ha visto la serie ci ha fatto caso, si vede come tutti quanti abbiano comunque al collo la collana col martello di Thor, perché essendo, è il dio principale che protegge la terra, che dà forza, che dà protezione.
Esattamente.
Comunque, facciamo una
Esatto,
pausa
dai,
e ci
facciamo una pausa
sentiamo fra
musicale e ci
poco.
sentiamo dopo.
Fuori di ghiaccio mi ha nascosto l'amore, lacci di metallo mi han fermato il cammino, il silenzio del bosco mi ha insegnato a ascoltare, ed un cane lontano mi è venuto vicino. Una fila di frontiere mi ha cacciato dal mondo, una freccia ed un arco mi ha levato la fame, un fischio nel bosco mi ha insegnato il comando, mi ha nascosto la sete dentro un bricco di rame. Due braccia di donna mi ha legato ai ricordi, e un filo di mare mi ha spiegato i tramonti, tonfi di tamburo che risuonano sordi e ci chiamano alla guerra e noi siamo pronti. E ho conosciuto la spiaggia, quella ai confini del mare, ed ho lasciato l'Italia stretta intorno al mio cuore, e ho conosciuto le notti che non ci fanno dormire, ed ho lasciato l'Italia curva sotto al rumore, chiusa dentro a quei gesti di mano che ci vogliamo spiegare. Frecce di occhi mi han spiegato l'inganno, strette di mano che ti spezzano il pane, il vento, i ricordi e le stagioni dell'anno. Non esiste un inizio, non esiste una fine. Oh, notte del cielo, perché mi hai dato la fame? E perché nel mio cuore ci hai nascosto la guerra? Perché nel selciato tra le foglie e il catrame ci trovano i sogni che ci lasciano a terra. E una fila di frontiere ci ha nascosto nel mondo, il cerchio e la croce mi ha insegnato il cammino, il vento, la storia e le stagioni dell'anno vanno intorno alla terra, costruiscono l'uomo. E ho conosciuto la pioggia, quella ai confini del sole, ed ho cacciato via il gelo fuori dal mio tepore, ed ho sorpreso i tuoi occhi stretti intorno al mio cuore, ed ho lasciato un'Italia curva sotto al dolore, chiusa dentro a quei pezzi di storia che io continuo a cercare.
eccoci trovati. Adesso torniamo appunto più sulla serie, sui personaggi, e cominciamo con appunto parlare dei protagonisti di Vikings. Adesso parliamo un po' di Ragnar Lothbrok, che diciamo è il personaggio principale, re svedese, è diventato leggenda. Nella serie parte da contadino, avventuriero che va a cercare nuove mete, appunto diventa poi conte, re, è tutto un salendo. Storicamente Ragnar Lothbrok è esistito, e la sua morte per mano dei serpenti di Rael è un fatto storicamente reale, e comunque è vero che Ragnar è stata, diciamo, una leggenda ancora oggi nei popoli nordici. Così
sì, è stato diciamo il precursore dell'avanzata norrena, perché come abbiamo detto inizio puntata, all'inizio i norreni si spingevano solo sempre verso est, quindi verso le sponde delle coste
inglesi, scusate, l'est è russe, finlandese, esatto, così. Russia.
E da lì che comunque poi iniziano, c'è il paragone con l'ultima stagione dei russi vichinghi, perché comunque sono, diciamo, i cugini tra virgolette dei norreni del mito nordico. Ragnar, sono state scritte tante storie su di lui, la saga di Ragnar Lothbrok, e tanti comunque autori dell'epoca hanno raccontato le sue gesta, perché comunque con lui il popolo vichingo inizia la sua espansione, inizia a conoscere nuove terre, e inizia anche il fatto di dire sì, riusciamo a farlo, sì, possiamo navigare anche fino là, perché all'epoca c'era proprio questo timore di no, là non c'è niente, là non si può andare, là ho paura, ma non si torna più indietro. Invece con Ragnar Lothbrok è quando è stato il primo a dare l'input a tutta la cerchia, poi che sarà poi i vichinghi dopo. Quindi lui è diventato un po' il personaggio principale, come ad esempio del mito romano era Giulio Cesare, che è il precursore della nascita dell'impero. Cioè è una figura comunque importante all'interno di questo mondo, Ragnar Lothbrok.
Esattamente.
Senza poi far mancare comunque che anche tutti gli altri personaggi comunque storicamente parlando sono esistiti. Ovvio che comunque la serie TV li ha un po' lavorati a suo piacimento, però cercando sempre di restare fedele alla storia. Perché ad esempio il Conte Rollo nella serie TV lo mettono come fratello di Ragnar, anche se nella realtà non lo è mai stato, perché comunque il Conte Rollo sì, era un vichingo, che però dopo, come si vede anche durante la serie TV, si sposta nella fede cristiana con la serie di Parigi e diventa duca dopo.
Sì, la serie TV, diciamo, la fanno passare come Rollo, che era stufo di essere dietro l'ombra di Ragnar, quindi hanno giocato su questo fatto di invidia, gelosia di fratelli, e comunque poi, diciamo, addirittura pur di essere meglio del fratello ha cambiato schieramento, diciamo.
Sì, comunque la figura di Rollo si basa sull'omonima figura storica del vero vichingo che poi divenne il primo, cioè storicamente parlando divenne il primo sovrano della Normandia. E non si sa ancora dove sia nato, però si afferma che comunque lui come di origini fosse danese più che svedese. Ha guidato molte incursioni per stabilirsi comunque in Normandia, e dove poi comunque ha sposato la principessa Gisla, e tra i suoi discendenti comunque sono nati personaggi come William Longsword, Richard Fairless, Gerlock, cioè comunque personaggi abbastanza importanti come dinastia. E comunque la tomba di Rollo si trova ancora nella cattedrale di Rouen in Francia, perché comunque nelle vecchie epigrafi si legge proprio ancora, gli studiosi hanno trovato questa similitudine tra il Rollo tra vichingo e il Rollo parigino, che lui ha dovuto cambiare nome perché aveva dovuto mettere il nome cristiano, che all'epoca era Rolaf, se non ricordo male.
Un altro personaggio comunque fondamentale, diciamo, importantissimo nella serie, diciamo anche fantastico, è Floki. Comunque un personaggio è molto, lui la spiritualità la sente molto forte, è molto sensibile appunto agli dèi. Nella serie lo fanno passare a volte un po' per matto, però comunque, diciamo, uno spirito libero Floki.
Ecco, Floki, posso dire, lui è il personaggio che incarna bene la fede, più che incarna bene. Lui è proprio quello proprio più devoto.
Più sensibile, diciamo, agli
dèi. Perché infatti nella quinta stagione Floki va, quando parte, fa la spedizione verso l'Islanda, che lui all'epoca non sapeva neanche cos'era, però scoprirà quello che scoprirà l'Islanda, e sarà quello che farà e farà, quello che inizierà proprio a far nascere le prime, le
I
prime
primi, diciamo,
insediamenti in
esattamente, insediamenti
Islanda.
Islanda, bravo. Sì, esatto, comunque la serie, cioè, hanno scelto di farlo passare un po' comunque per il matto, però comunque nonostante ciò diciamo che è un personaggio fantastico, la sua pazzia è una cosa stupenda, diciamo, appunto dà un poco di vita anche a tutto il gruppo, e infatti è fondamentale che sempre fedele a Ragnar. Anche se Ragnar lo incarcererà, però perché comunque era geloso, perché appunto essendo molto, molto appunto lì, proprio sensibile agli dèi, lui la presenza del monaco a Athelstan non la mandava giù, e quindi ha, diciamo, ha preso l'iniziativa di sacrificarlo.
Sì, poi storicamente parlando, Floki comunque è un personaggio realmente esistito, è stato realmente comunque lui a iniziare i primi insediamenti in Islanda, però contrariamente alla serie TV, nella storia vera, Floki non, in Islanda nella serie TV ci è andato da solo la prima volta, invece nella vera storia, nella realtà, era stato accompagnato ai primi viaggi in Islanda
Guidava, guidava la
e dopo
spedizione.
comunque... C'è rimasto fino alla sua morte comunque all'interno dell'Islanda. Perché comunque l'Islanda, Floki, quando è approdato, era come la terra promessa, vero? Cioè la terra degli dèi, l'aveva vista, infatti c'è nella cascata, una delle cascate più famose che ci sono in Islanda, che qua adesso, che per chi l'ha vista è ancora visitabile, quella cascata che si vede anche all'interno della serie TV, è proprio, Floki gli compare davanti il dio. Ma il dio, adesso non mi ricordo quale degli dèi
Sì,
compare davanti.
non il Dio cristiano sicuramente.
Esatto, gli compare davanti alla visione, allora Floki dice: ho trovato la terra quella giusta. Poi comunque c'è da parlare anche di un altro personaggio molto famoso all'interno delle saghe, anche raccontate nei testi latini, nei testi perché comunque... Tanti testi norreni non li abbiamo mai avuti perché comunque all'epoca i vichinghi loro non scrivevano ma tramandavano oralmente le loro storie, le loro vicende, le cantavano, le trasmettevano oralmente. Infatti se noi oggi, al giorno d'oggi, abbiamo la fortuna di leggere, di sentire di tutte queste geste eroiche di quel periodo lì, è grazie anche comunque a tanti missionari latini che comunque si partivano cristiani e andavano in quelle terre. E se non erano per loro, forse non avremmo mai avuto, non avremmo mai saputo l'esistenza di certe persone, di certi
Esattamente,
gesta.
esattamente.
Torniamo un po' sulla figura di Bjorn.
Bjorn comunque è nella serie è il figlio maggiore di Ragnar Lothbrok e figlio della Gerta. E dopo aver spodestato Ivar Senzosa, come appunto nella serie, diventa anche lui re di Kattegat, che è appunto la patria natale di Ragnar. Però comunque nella serie, come ho detto, è figlio della Gerta. In realtà, storicamente, non è figlio della Gerta, ma è figlio anche lui di Auslaug, che è diciamo, la seconda moglie di Ragnar, che nella serie è la madre di tutti gli altri figli. Quindi questo è storicamente compreso anche Bjorn. Inoltre, la Gerta con Ragnar non ebbe mai avuto figli. Aveva dei figli quando stava con Ragnar, ma li aveva avuti già con un altro uomo. Poi comunque Bjorn era diventato re, diciamo, re svedese. Fu per la sua epicità, infatti fu una sua, diciamo, ebbe successo per un'epica impresa di fingersi morto per poter entrare in altre città che stavano appunto cercando di attaccare. Solo che appunto nella serie sta qua, questa, diciamo, questa genialata la fanno fare a Ragnar, che è il suo padre.
Sì, ecco, vedi come dicevamo prima il discorso che comunque come la serie TV abbia preso fatti realmente accaduti li aveva un po' mescolati, ecco, giusto, ma quello in tutto il resto lo fanno anche un po' per l'opera audience, per attirare il
Sì,
pubblico,
esatto,
renderla un po' più piacevole, ecco.
comunque già ci può stare, diciamo, dai.
Sì, perché comunque anche il fatto della barca dove Ragnar si finge morto per entrare a prendere Parigi. Qua, storicamente parlando, non lo
Esattamente.
fece proprio Ragnar, ma lo fece suo figlio, no, lo fece proprio Bjorn, questa prima fase.
Esattamente, esattamente.
Comunque poi anche Bjorn, se lo troviamo in tanti libri, comunque dopo è diventato anche un personaggio molto influente, molto, molto importante nella cultura nordica.
L'ultimo personaggio che adesso affronteremo è Ivar Senzosa, che nella serie, dopo la morte di Ragnar, diciamo, diventa. Lo fanno passare per antagonista. A me personalmente il personaggio piace molto, diciamo, diventa il personaggio più carismatico sicuramente della, dopo la morte di Ragnar.
Sì, lo fanno passare un po' per pazzo, perché comunque lui nella serie TV la sua infanzia l'ha avuta abbastanza difficile, perché Ivar Senz'Ossa
esattamente
non aveva la
comunque lui è una persona intelligentissimo e dimostra anche lui appunto una grande fede nordica, cioè nel senso molto sensibile,
molto devoto,
un po' come Floki, molto devoto agli dei. E infatti storicamente è esistito, e infatti era, diciamo, a capo della grande armata di, appunto, dei,
che dopo ve raccontiamo cos'è questa grande armata
di questi guerrieri reni in Inghilterra. Solo che durante un attacco, diciamo, lui muore di malattie sulle spiagge irlandesi, e i fratelli non riescono mica a essere come lui, diciamo, di bravura, e diciamo registra il contrattato inglese. Nonostante ciò, comunque, Ivar Senz'Ossa, diciamo, l'uomo senza gambe, è esistito veramente.
È esistito veramente, e questo suo soprannome, storicamente parlando, è ancora incerto il perché gli abbiano dato questo soprannome. Perché nella serie TV lo fanno vedere come storpio, come zoppo, che non riesce a camminare. Che poi, una cosa che non capirò mai è perché a lungo andare, dopo alla fine riesce a camminare da solo, una cosa che non capirò mai, ma va bene, è una serie TV ovviamente, quindi può succedere,
sì, esatto,
può succedere di tutto nelle serie
esatto.
TV.
Cioè, dipende con le pinze comunque.
Ecco, Ivar Senz'Ossa però penso che dopo Ragnar sia il secondo più grande personaggio della storia nordica.
Lo fanno passare anche, è più carismatico sicuramente, però parliamo veramente di persone importantissime per la loro cultura.
Perché comunque è stato uno dei personaggi principali anche della storia dei Norreni, perché è stato anche il comandante della grandissima armata. E nella serie TV la grande armata
fa passare con un mega, tutti un esercito riunisce tutti quanti i guerrieri Norreni, appunto per vendicare la morte di Ragnar, che si schiera contro i poveri ignari, diciamo, inglesi, e li fa, diciamo, cadere al suolo letteralmente. Infatti viene fermata soltanto perché tra fratelli si dividono, perché si rimaneva unita, secondo me.
Potevano dirlo su e
conquistare mezzo mondo. Però comunque con i secondi in mano si fa niente. È andata così.
Ecco, quindi... Ecco come comunque, però, se restando un po' sul tema, questa serie TV comunque ha, come abbiamo detto all'inizio puntata, abbia comunque mantenuto fedele, ma anche solo nei costumi comunque, perché si vedono anche... Forse però più sull'abbigliamento militare, chiamiamoli così.
Esattamente. Comunque, diciamo che la serie è un aliato che ha appunto, avendo avuto un grande pubblico, ha un po' riacceso questo spirito magari che abbiamo nel nostro inconscio.
Ha fatto conoscere.
Esatto, si è fatto riscoprire questi antichi culti, queste antiche popolazioni.
Poi, se posso dire una cosa al volo, poi ti faccio finire.
Sì, sì, certamente.
Ecco. Come tanti continuo a vedere in giro, non è che chi guarda Vikings dopo diventa automaticamente norreno,
no,
e sa tutto sui norreni.
Sicuramente, cioè.
Vikings riprende la mitologia, quella sì, però meglio approfondire gli argomenti, bisogna approfondirli tramite dei
comunque
dei
riconosciamo questa serie TV, questo grande strumento per far conoscere al popolo di oggi, diciamo, proprio la mitologia e la cultura nordica. Adesso appunto ci lascia questa eredità, diciamo, ancestrale da mandare avanti. E comunque sul blocco Verona, ci vuoi salutare anche te e i nostri ascoltatori?
Sì, un ringraziamento per aver condiviso con te questa piccola chiacchierata, e un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
Speriamo appunto di esserci stati di vostro gradimento, e vi salutiamo alla prossima puntata.